chi capisce poco e non ha visto tutto. Scoprire è meglio che capire, capire è meglio che spiegare. Fidati di chi non si vergogna di cantare come gli viene e non delle canzoni di chi ha messo la testa a posto ma non ricorda dove, di chi balla per la strada soprattutto quando piove. Tutto quello che amo è sbagliato, tutto quello che beve è corretto, tutto quello in cui crede è imperfetto, tutto quello che ha perso rimane. Furbi, meglio essere sprovveduti che intelligenti, e alla fine meglio essere vivi che vissuti, meglio essere sbagliati che incompiuti. Il resto sono solo scuse per sentirsi in fondo in compagnia, nel rimanere soli con i propri alibi, mentre il tempo vince un altro solitario con te. Tutto quello che amo è sbagliato, tutto quello che beve è corretto, tutto quello che crede è imperfetto, tutto quello che ha perso rimane.
Nel nostro caso è complicato dire e pensare che tutto quello che ama Marco Matteoli sia sbagliato, visto che I Normali è questa trasmissione qui su Oltrelago proprio grazie a lui. E stiamo scoprendo la filosofia e i filosofi come non avremmo mai pensato di poterlo fare. Buonasera Marco.
Sono qua, buon pomeriggio. Sì, stiamo facendo un ragionamento sul tema della libertà, questo percorso che abbiamo fatto dentro le figure femminili nelle ultime settimane. E abbiamo fatto appunto questo ragionamento prima sui diritti delle donne e su temi, diciamo, della conquista dei diritti civili e politici da parte delle donne. Poi siamo arrivati a questo punto in cui abbiamo fatto un intermezzo di nuovo filosofico, come facevamo un tempo, insomma, nelle altre puntate, quando parlavamo degli autori e del loro pensiero. Abbiamo visto l'altra volta Simone Weil, questa bellissima autrice, e il ragionamento che faremo anche in questa puntata sarà un po' di contorno e di continuità con quello di Simone Weil, perché l'altra volta appunto il tema centrale era quello del ribaltamento provocatorio della nozione di diritto, che abbiamo visto sfociava nell'obbligo, con questa lettura particolare, ma veramente, lo ripeto, provocatoria, a tratti anche utopistica, creata e disegnata da Simone Weil. Oggi invece ragioneremo di nuovo, però anche qua in un modo un po' forte, un po' provocatorio, con la figura di Ayn Rand, come è scritto sui social Ayn Rand O'Connor, perché quando era arrivata negli Stati Uniti aveva sposato un ricco produttore cinematografico di nome Frank O'Connor, ma in realtà Ayn Rand è di origine russa, nasce a San Pietroburgo e il suo cognome vero non è Rand ma è Rosenbaum, è un cognome di origine ebraica. La sua famiglia era una famiglia di piccoli commercianti, gestivano una farmacia a San Pietroburgo, che poi quando inizia la rivoluzione sovietica perdono e sono costretti a trasferirsi in Crimea, un po' più protetti. E in quegli anni la giovane Ayn Rand si avvicina al mondo dell'arte nell'Unione Sovietica, dedicandosi al teatro e al cinema, e coglie questo interesse personale, frequenta proprio la scuola di teatro e di arti cinematografiche sovietica, e coglie questa occasione per fare un'esperienza negli Stati Uniti. Va nel 1925 negli Stati Uniti e decide lì, insomma, dopo tutti i traumi vissuti appunto nell'Unione Sovietica, e stava anche cominciando stava iniziando appunto quella fase terribile dell'Unione Sovietica, che fu lo stalinismo, e decide di fermarsi negli Stati Uniti, e lì, per non danneggiare la famiglia che era rimasta nell'Unione Sovietica, decide di cambiare cognome e quindi adotta il cognome Rand, con cui poi sarà conosciuta negli Stati Uniti anche per le sue opere. E entrando un po' in contatto col mondo del cinema e dello spettacolo americano, inizia prima a lavorare come sceneggiatrice negli anni 30 e poi inizia anche a fare la scrittrice. E questo è un tratto interessante. Abbiamo visto come nelle molte autrici e pensatrici che abbiamo affrontato, come veramente la scrittura narrativa sia una chiave di svolta per molte di loro. Lo è stato per Simone de Beauvoir, ad esempio, per certi versi anche per Simone Weil, che era una scrittrice ossessiva, anche se non scriveva narrativa. Ma già quando abbiamo fatto la puntata dedicata a Christine de Pizan, abbiamo visto come la sua vita fosse svoltata anche proprio dal punto di vista dell'autonomia grazie alla scrittura. E è un tema appunto presente anche in Virginia Woolf, quello dell'autonomia, della crescita e del potere personale, dell'autonomia personale delle donne attraverso la scrittura. Anche Ayn Rand rientra un po' in questo fortunato filone di emancipazione attraverso la cultura. Ricordiamo anche quanto fu importante essere un'autodidatta proficua, ad esempio per Mary Wollstonecraft, ed era una drammaturga anche, o Olympe de Gouges. Quindi insomma, veramente questo è un tratto conduttore che unisce un po' tutte le nostre pensatrici e autrici. E uno dei primi romanzi della Rand che ebbe fortuna negli Stati Uniti fu nel 1957 e si intitolava La rivolta di Atlanta, un corposissimo volume, romanzo in tre volumi, scusate, e che segna, è un romanzo di tipo filosofico, perché lì dentro nasce questo filone filosofico che in qualche modo inventa la Rand personalmente, che avrà una grossa fortuna e la caratterizzerà per il resto dei suoi anni. È un filone filosofico chiamato objectivism in inglese, e che si rifà essenzialmente al razionalismo proprio dell'illuminismo francese e di Locke, si rifà in parte a questo, però è caratterizzato da un fortissimo individualismo. La Rand è considerata un po' la madre di tutti gli anarchici individualisti americani, cioè e anche dei cosiddetti anarcocapitalisti per certi versi. Gli anarcocapitalisti sono un movimento economico che come dire, ipotizzano la scomparsa dello Stato in tutti i rapporti economici e sociali di un paese, e quindi che si possa vivere senza Stato, a governare. Lei non era contro lo Stato, effettivamente, anzi lo salva, ha un ruolo, come vedremo oggi leggendo i brani, importanti, però crea questo movimento che di fatto si basa appunto sul razionalismo, come dicevo, di Locke, dell'illuminismo francese, sull'individualismo e poi anche su una sorta di realismo tutto suo, da cui viene appunto il termine oggettivismo, che postula che la realtà esista indipendentemente dalla nostra volontà, non la possiamo conoscere ma non ha nemmeno importanza, come dire, anche più forte delle posizioni che terrà Kant, che aveva tenuto Kant su queste cose. E poi anche su un ateismo in qualche modo pragmatico, nel senso che lei è atea, non gli interessa, ecco, la questione spiritualista, essendo di fatto poi anche una materialista, però le religioni possono essere utili se possono in qualche modo giovare a creare e a supportare una morale personale. Il testo in cui in qualche modo condenserà meglio questi pensieri è un testo del 1964 che si intitola La virtù dell'egoismo, è un titolo, scusate, abbastanza suggestivo, in cui però si postula appunto che l'individuo è l'unica cosa che conta e che esiste realmente per quanto riguarda appunto l'umanità. Non esistono realtà collettive dell'umanità come l'umanità stessa o lo Stato o le comunità, esiste soltanto l'individuo. Questo individuo ha l'unico fine morale di ricercare la propria felicità e conservarsi, autoconservarsi, quindi con l'amore e il piacere di sé. Sono temi che, Anna, se ti ricordi, avevamo già visto secoli fa, mi sembra, parlando a proposito dell'epicureismo. Non so se ti ricordi quando avevamo letto la lettera ad Erodoto di Epicuro.
Sì,
e
come
avevamo
no.
parlato di Democrito.
Esatto.
E sono
sì,
temi, insomma,
sì. Veramente tanto, tante puntate fa.
Sì, infatti, mi sembra sia passato un secolo. Comunque, insomma, era un tema che avevamo visto in quel contesto. E lei prende questo tema, appunto ricorderai anche che Epicuro diceva che non era un puro edonismo, quell'amor di sé, quella ricerca del proprio piacere, era una ricerca comunque razionale che doveva tener conto degli altri, in qualche modo, e anche dell'altruismo nei confronti degli altri, cioè di cedere qualcosa in confronto degli altri. Non è così generosa invece la Rand, perché lei detesta proprio la parola altruismo. Per lei l'altruismo è un'ideologia, è una rinuncia a se stessi, è una rinuncia alla ricerca della propria felicità, che invece deve essere l'imperativo morale di ogni persona. Noi abbiamo il dovere di ricercare la nostra felicità con ogni mezzo. E poi anche un altro tema importante, ecco, che l'individuo si caratterizza per la sua libertà, un tema che avevamo già visto l'altra volta con Simone Weil, e quindi ha dei diritti, però ecco, questi diritti sono diritti a esercitare la propria libertà. La libertà è intesa come libertà di azione, di trasformazione della realtà, proprio per soddisfare i propri bisogni e ricercare la propria felicità. Certo, anche l'amore rientra in questa ottica, cioè l'amore che è comunque un elemento, in qualche modo, se vorremmo, insomma, se vogliamo lo possiamo definire altruistico, è una proiezione verso l'altro, un'apertura all'altro. Però Ayn Rand dice l'amore è fondamentale, però è un bisogno comunque che abbiamo per garantire la nostra felicità, cioè amare e essere amati ci dà felicità. Quindi la cosa più altruistica che riesce a sviluppare in questo senso è appunto l'amore, ma rientra in questa ottica di questo egoismo virtuoso, come lo definisce lei, e positivo in qualche modo. E su tutto questo costruisce appunto questa filosofia affascinante, e vedremo poi, leggendo i brani, anche a tratti un po' distopica, non meno di quanto la prospettiva di Simone Weil fosse utopica, no? Abbiamo visto che c'erano in Simone Weil delle cose veramente provocatorie, come questo tribunale di filosofi che doveva sancire e punire chi diceva falsità anche attraverso i mass media di quel tempo, cioè i giornali. Quindi, insomma, anche lei la visione, insomma, alla fine della società che aveva Simone Weil era forse un po' troppo utopica, un po' troppo ideale. Anche quella della Rand lo è, però in un senso un po' più deteriore, nel senso che, come vedremo, alcuni scenari sono un po' sconfortanti e spaventano un po'. Comunque, passiamo alla prima canzone. Mi sono dilungato come al solito per parlare dell'autrice, ma oggi me la sto prendendo con calma, visto che mi è rimbrottato più volte di essere troppo frettoloso.
Di andare... No, ci sono dei momenti nei quali vai in corsa, sembri, non lo so, tallonato da qualche entità, così. Invece no, prendiamoci tutto il tempo giusto.
È con me stesso che ho problemi.
È con te stesso.
È con me stesso.
Esatto, sì, sei distopico. Dai, passiamo questo brano. Sì. Che casualmente, guarda, è proprio perfetto. Chissà come mai fai queste playlist fantastiche, ma chissà.
Avenue Park, my life in the dark, I with me.
Do you smile for Arabian style? I like it.
Miami Beach Boys, children with voice, across the universe.
Chanson, égocentrique.
Sempre son, chanson, vita.
Chanson égocentrique. Eh beh, ci stava proprio benissimo, eh?
Sì, è un po' il cuore del ragionamento che fa Ayn Rand. E ora lo sentiremo in qualche modo letto direttamente dalle sue parole. I brani che leggeremo sono tratti da un testo che si intitola in italiano Capitalismo, l'ideale sconosciuto. È un testo del 66, quindi siamo vicinissimi al 1964, l'anno in cui uscì appunto La virtù dell'egoismo. E Capitalismo, l'ideale sconosciuto è una raccolta di saggi, di articoli usciti su una rivista che aveva fondato Ayn Rand e che dirigeva, che si intitolava non a caso The Objectivist, l'oggettivista, se appunto il tema filosofico è l'oggettivismo, e quindi c'è questa continuità appunto con la sua filosofia, una sorta di rivista di commento economico e sociale alle sue teorie filosofiche. E qui dentro c'è una serie di saggi raccolti appunto in questo volume che dicevo, che sono saggi che lei definisce una applicazione, lettura morale della filosofia oggettivista all'economia. E il capitalismo per la Rand, cioè il sistema capitalistico americano, come vedremo, è la condizione migliore per esercitare appunto questa idea dell'individuo e della libertà che lei postula in questa sua prospettiva filosofica. E il primo brano che leggeremo tratta proprio di questo, del rapporto tra l'individuo e la collettività nella storia, diciamo, delle varie teorie politiche, anche dei paesi, insomma, delle forme politiche che si sono avvicendate nella storia dell'Occidente. E per l'appunto dice: ogni sistema politico si basa su un codice etico. Anche questa è un'affermazione, come dire, che può essere discussa dal punto di vista teoretico. Non è detto che l'etica sia il fondamento di un sistema politico. È vero che dietro le costituzioni dei sistemi politici c'è sempre una prospettiva di valori, l'abbiamo vista nel caso più volte della Costituzione nata appunto con la Rivoluzione francese e poi portata avanti in Francia. Quindi prendiamo con le pinze, ma per buono momentaneamente, questa affermazione di principio: ogni sistema politico si basa su un codice etico. L'etica dominante nella storia dell'umanità è stata una variante della dottrina altruista collettivista, che subordinava l'individuo a un'autorità superiore, mistica o sociale. Di conseguenza, la maggior parte dei sistemi politici erano varianti della stessa tirannia statalista, che si differenziavano solo per il grado, non per il principio di base, limitati solo dagli incidenti della tradizione, del caos, delle lotte sanguinose e dei crolli periodici. Cioè si entra appunto, come si dice, nel cuore del problema. Per Ayn Rand, tutti i sistemi politici che ci sono stati fino adesso erano basati essenzialmente su questa dottrina altruista collettivista, che di fatto subordina l'individuo a un'autorità superiore, mistica, dice, o sociale addirittura. In tutti questi sistemi la morale era un codice applicabile all'individuo, ma non alla società. La società era posta al di fuori della legge morale, come sua incarnazione o fonte o interprete esclusivo, e l'inculcazione della devozione autosacrificale al dovere sociale era considerata lo scopo principale dell'etica nell'esistenza terrena dell'uomo. Quindi dovevamo fare tutto per la società, o per il re, o per l'imperatore, o per il faraone, insomma, per chi era potente. Poiché non esiste un'entità come la società, e questo è un tema che risuonerà poi nelle parole di Margaret Thatcher, esiste solo l'individuo, non la società. Poiché non esiste un'entità come la società, poiché la società è solo un numero di singoli uomini, ciò significava in pratica che i governanti della società erano esenti dalla legge morale. Soggetti solo ai rituali tradizionali, detenevano il potere totale ed esigevano un'obbedienza cieca secondo il principio implicito di il bene, ciò che è buono per la società o per la tribù, la razza, la nazione, e gli editti del governante sono la sua voce sulla terra. questo era vero per tutti i sistemi statalisti, in tutte le varianti dell'etica altruista, collettivistica, mistica o sociale, il diritto divino dei re, eccetera. Poi scorro, insomma, vado un po' avanti nella lettura, fa gli esempi di questi sistemi: la monarchia assoluta di Francia, l'impero romano, l'inquisizione nel tardo medioevo, la Germania nazista e anche l'Unione Sovietica. Li mette sulle stesse piani tutti questi sistemi politici, perché erano dominati, appunto, erano espressioni dell'etica altruista collettivista, cioè dominava la società, o il potere collettivo totale dominava sul diritto del singolo e sulla libertà del singolo. Quindi politicamente tutti questi sistemi erano varianti di una società amorale, cioè priva di morale, perché la morale, appunto, è solo un fatto individuale, la rende. La conquista più profondamente rivoluzionaria degli Stati Uniti d'America è stata la subordinazione della società alla legge morale. Ecco che con l'indipendenza degli Stati Uniti il paradigma si ribalta. Non è lo Stato, non è l'individuo a essere subalterno e subordinato allo Stato, ma al contrario, lo Stato è al servizio dell'individuo. Il principio dei diritti individuali dell'uomo rappresentava l'estensione della moralità nel sistema sociale come limitazione del potere dello Stato, come protezione dell'uomo contro la forza bruta della collettività, come subordinazione del potere al diritto. Ecco che viene ribaltato: il diritto è sovraordinato rispetto al potere, alla collettività, alla società, ovviamente il diritto del singolo. Gli Stati Uniti pertanto furono la prima società morale della storia. Tutti i sistemi precedenti avevano considerato l'uomo come un mezzo sacrificale per i fini degli altri e la società come un fine in sé. Gli Stati Uniti consideravano l'uomo come un fine in sé e la società come un mezzo per la coesistenza pacifica, ordinata e volontaria degli individui. Questi sono i temi proprio dell'illuminismo e declinati in una maniera ancora più forte, appunto, nella versione del sistema politico, economico, liberale, quello che era poi sorto negli Stati Uniti alla fine del Settecento, con l'indipendenza, appunto, dal Regno Unito. Tutti i sistemi precedenti sostenevano che la vita dell'uomo appartiene alla società, che la società può disporre di lui in qualsiasi modo desideri, che ogni libertà di cui gode è sua solo per favore, con il permesso della società, che può essere revocato in qualsiasi momento. Gli Stati Uniti, invece, sostenevano che la vita dell'uomo è sua per diritto, che significa per principio morale e per sua natura, che un diritto è proprietà di un individuo, che la società in quanto tale non ha diritti e che l'unico scopo morale di un governo è la protezione dei diritti individuali. Ecco, quindi lo Stato, la funzione dello Stato è quella di proteggere i diritti individuali dalla prevaricazione di altri o anche della collettività, di singoli altri o anche della collettività. Quindi questo brano che abbiamo letto riscrive un po' tutta la storia del concetto di diritto, così come inizia a nascere tra 500 e 600 in Europa, si forma con una certa chiarezza nel 700, esplode nella Rivoluzione Francese, però nella Rivoluzione Francese in fondo c'è l'espressione di un qualcosa che stava germinando anche nelle colonie americane e che aveva già portato all'indipendenza degli Stati Uniti nel 1776. Però ecco, questo valore negli Stati Uniti prenderà sempre più piede e di fatto per Ayn Rand gli Stati Uniti sono lo Stato dove questo principio, questa idea del diritto si è meglio affermata di tutti gli altri paesi. Perché non in Francia? Perché in Francia, ovviamente, insieme al concetto di diritto c'è anche quindi oltre alla libertà c'è anche l'uguaglianza e la fraternità, che per la Rand in qualche modo sono uno scivolare di nuovo in un'etica collettivista, che come abbiamo visto non è una vera etica, perché appunto è l'etica di un qualcosa che non esiste realmente, perché non esiste materialmente la società, non esistono gruppi sociali, quello che esiste veramente per la Rand è soltanto l'individuo.
Sì, certo. Quindi, Marco, che la prevaricazione della quale stavi parlando, no? La quale accennavi, nelle ultime righe proprio di quello che tu hai letto, nella parte che indica tutti i sistemi precedenti sostenevano che la vita dell'uomo appartiene alla società. In realtà più che alla società apparteneva e veniva data come concetto al potere di turno, cioè al regnante di turno. perché cioè, l'accezione società è comunque intesa come una comunità. Nella realtà, tutti i sistemi precedenti, la vita del singolo era in qualche modo, apparteneva al potere.
Sì, diciamo allora due osservazioni su questa nota che poni, che è molto intelligente. Cioè, innanzitutto, sì, apparteneva al potere, e il potere spesso era incarnato in un singolo, e quello per la Rende, come dice, era un falso rappresentante della società, perché di fatto era una illusione quello che il potere si potesse incarnare in maniera universale in una singola persona, che restava di fatto un individuo, però di fatto l'autorità stava lì per volontà divina, in qualche modo rappresentava la collettività, o come nel caso di Roma e dell'impero romano, per volontà del popolo, cioè rappresentava il popolo, il senato, il popolo romano, insomma. Oppure, e questo è anche un altro punto importante per la Rende, lei include in questo non solo appunto concetti come nazione, popolo, che in qualche modo erano collettivistici, ma anche il concetto stesso di società in senso di società socialista, e ovviamente ce l'ha con l'unione delle repubbliche socialiste sovietiche, con la quale appunto la Rende aveva avuto traumi e drammi personali, ma che continuava a contestare, a criticare come la peggiore aberrazione del suo tempo, perché, come dire, caduto il nazismo, per fortuna per la Rende, che era potentemente e chiaramente antifascista e antinazista, l'altro problema era il comunismo sovietico, in quello dell'Unione Sovietica, che per lei era un trionfo, un altro dei trionfi di questa etica sbagliata, sociale, collettivista, che in qualche modo opprime e reprime l'individuo. Quindi è giusta la cosa che hai detto, però ecco, va anche traslata in un contesto in cui esiste anche questa idea della società, che prima della società al potere, che prima non esisteva, che è quella appunto del comunismo sovietico. Quindi è giusto osservare, come dire, l'ampiezza e la complessità, ecco, della critica di Ayn Rand, che riguarda tutti comunque i sistemi politici esistiti fino a quel tempo, tranne appunto, a suo dire, quello americano, che era perfettamente liberale, anche se vedremo, andando avanti con la lettura, che i problemi iniziano anche lì in America, e questa le fa scrivere appunto questo testo polemico nei confronti del paese che l'ha accolta e che è diventato il suo paese, perché anche lì, come dire, sta rivenendo fuori la voce del collettivismo e della privazione della libertà dell'individuo, che per lei è comunque una cosa immorale e brutta. Però andiamo con una canzone e poi ritorniamo sulle letture.
La passione, il ritmo, quella che è la storia anche del tango, di una forza reale. Abbiamo perso il nostro Marco, forse sì, forse no.
No, ho sentito partire la musica, Anna, scusami.
Ah, prego, prego, no, vai tranquillamente, evidentemente abbiamo qualche problema di linea, ma insomma non ci sono problemi, vai.
Va bene. No, allora, rientriamo. Io avevo scelto Libertango perché, come dire, era una musica che aveva a che fare con il tema della libertà, che è quello che ha dominato il primo testo. Ma vediamo, come dicevo in chiusura, di quanto sia complessa la riflessione della Rende e anche quanto sia, come dire, apra anche elementi distopici, perché questa immoralità di tutto ciò che non riguarda l'individuo, cioè del ricadere, del potere della prevaricazione, del potere della collettività, sia, come dire, costituito in una singola persona, sia costituito dalla legge, dallo Stato, da tutte qualsiasi forme sociali o collettive immaginabili, è sempre pronto, come dire, a rientrare dalla finestra una volta che la rivoluzione di indipendenza degli Stati Uniti l'aveva buttata fuori dalla porta, affermando appunto questo Stato, a suo dire, perfettamente liberale o fondato sul concetto del diritto individuale, che erano diventati gli Stati Uniti. E in questo caso fa una bella distinzione, devo dire, è molto chiara, di che cosa intende lei per diritto, in questo brano che sto per leggere. Appunto, un diritto è un principio morale, e qui rivediamo appunto questo convergere del concetto di diritto, che tradizionalmente è un concetto politico, e appunto un concetto morale, come la morale stesso, è un principio morale, il diritto, che definisce e sancisce la libertà di azione di un uomo in un contesto sociale. Questa è la definizione di diritto. Il diritto riguarda la libertà di azione di un uomo in un contesto sociale, cioè in relazione con altre persone. Esiste un solo diritto fondamentale, tutti gli altri sono sue conseguenze o corollari. Il diritto dell'uomo alla propria vita. E qui, se ripensiamo a Simone Weil la volta scorsa, a quanto è totalmente speculare, perché lei aveva detto che qualsiasi diritto è subordinato al bisogno, e il bisogno primario era quello di garantire la vita degli altri. Il bisogno alla vita, non il bisogno alla propria vita, ma quello di nutrire, no? Ricordi Anna quando diceva, qualsiasi persona capisce che di fronte a un'altra persona che gli chiede del cibo non può non darglielo, no? E facevano anche riferimenti al Vangelo, anche altri testi, cioè di fronte a una persona che ha bisogno di cibo tu glielo devi dare, senti l'obbligo, senti un obbligo morale. Ecco, è il completo ribaltamento della prospettiva della Rende, anche se la prospettiva della Rende in questo caso è un po' più classica. Quindi il diritto fondamentale, il diritto dell'uomo alla propria vita. La vita è un processo di azione autosostenuta e autogenerata. Il diritto alla vita significa il diritto di impegnarsi in un'azione autosostenuta e autogenerata, il che significa la libertà di intraprendere tutte le azioni richieste dalla natura di un essere razionale per il sostegno, l'avanzamento, il compimento, il godimento della propria vita. È questa una definizione di diritto che trovo comunque teoricamente molto bella. La rileggo. Il diritto dell'uomo alla propria vita. La vita, e spiega cos'è la vita, è un processo di azione autosostenuta e autogenerata. Il diritto alla vita significa il diritto di impegnarsi in un'azione autosostenuta e autogenerata, il che significa la libertà di intraprendere tutte le azioni richieste dalla natura di un essere razionale per il sostegno, l'avanzamento, il compimento, il godimento della propria vita. Questo è il significato, lo ribadisce, del diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Questo è proprio il testo, in qualche modo, della virtù dell'egoismo, riscritto in questo articolo. Il concetto di diritto si riferisce solo all'azione, in particolare alla libertà di azione. Significa libertà dalla costrizione fisica, dalla coercizione o dall'interferenza di altri uomini. Quindi per ogni individuo un diritto è l'affermazione morale di un fatto positivo, la sua libertà di agire secondo il proprio giudizio, per i propri obiettivi, per la scelta volontaria e non coercitiva. nei confronti dei suoi vicini, i suoi diritti non impongono obblighi se non di tipo negativo, astenersi dal violare i suoi diritti. Quindi anche il concetto di obbligo è semplicemente non prevaricare con la propria libertà quella degli altri. Il diritto alla vita è la fonte di tutti i diritti e il diritto di proprietà è la loro unica attuazione. Ovviamente non posso esercitare la libertà se non possiedo nulla. E quindi il diritto di proprietà è l'estrinsecazione, l'oggettivazione di questo diritto. Senza i diritti di proprietà non sono possibili altri diritti, perché l'uomo deve sostenere la propria vita con il proprio sforzo, l'uomo che non ha diritto al prodotto del suo sforzo non ha i mezzi per sostenere la propria vita. L'uomo che produce mentre altri dispongono del suo prodotto è uno schiavo, qui definisce il concetto di schiavitù, è quello che è l'uomo che produce mentre altri dispongono del suo prodotto. Tenete presente che il diritto di proprietà è un diritto all'azione come tutti gli altri, non è il diritto a un oggetto, ma l'azione e le conseguenze della produzione o del guadagno di quell'oggetto, la trasformazione. Non è una garanzia che un uomo guadagnerà una proprietà, ma solo una garanzia che la possiederà se la guadagnerà. Cioè, quindi io se lavoro la terra è mia, se la abito la casa è mia, per usare degli slogan tipici anche nei movimenti libertari. E il diritto di ottenere, conservare, usare e disporre di valori materiali. Il concetto di diritti individuali è così nuovo nella storia dell'umanità che la maggior parte degli uomini non l'ha ancora compreso appieno. Infatti, per fare un esempio, nel Medioevo funzionava così, che le terre le possedeva una persona, ma chi le lavorava non era proprietario. In accordo con le due teorie etiche, quella mistica e quella sociale, che ovviamente lei disprezza, alcuni uomini affermano che i diritti sono un dono di Dio, altri che sono un dono della società. Questo invece non lo afferma Simone Weil, che invece dice che i diritti derivano dal fatto che qualcuno te li riconosce, quindi dagli obblighi. Trova una via alternativa che non è né Dio né la società. Ma in realtà la fonte dei diritti è la natura dell'uomo, e questa invece è la definizione classica proprio dell'illuminismo. La dichiarazione di indipendenza americana afferma che gli uomini sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili. Che si creda che l'uomo sia il prodotto di un creatore o della natura, la questione dell'origine dell'uomo non cambia il fatto che è un'entità di tipo specifico, un essere razionale, che non può funzionare con successo sotto coercizione e che i diritti sono una condizione necessaria del suo particolare modo di sopravvivenza. La fonte dei diritti dell'uomo non è la legge divina o la legge del Congresso degli Stati Uniti, ma la legge dell'identità, A e A. E l'uomo è l'uomo. I diritti sono condizioni di esistenza richieste dalla natura dell'uomo per la sua corretta sopravvivenza. Se l'uomo deve vivere sulla terra, è giusto che usi la sua mente, è giusto che agisca secondo il suo libero giudizio, è giusto che lavori per i suoi valori e che si tenga il prodotto del suo lavoro. Se la vita sulla terra è il suo scopo, ha il diritto di vivere come un essere razionale. La natura gli vieta l'irrazionale. Trovo questo brano, per quanto forte, è molto bello come definizione del concetto di diritto. Sì, è liberale, è anche perfettamente anarchico, ai libertari piacerebbe molto, ma la cosa più importante è che definisce appunto il concetto di diritto come quello spazio, quel potenziale di azione che ha ogni uomo per la sua natura razionale. Cioè siamo fatti così, siamo fatti per pensare e il pensare ci è fatto per renderci, come dire, aumentare le possibilità della nostra sopravvivenza. Quindi usiamo la ragione per trasformare la realtà a nostro vantaggio, cioè soddisfare i nostri bisogni. Ecco, da questo circolo, ragione, azione, bisogni, lì dentro si inserisce il tema del diritto. Cioè nessuno mi può impedire di essere così, perché è la mia natura. E tutto ciò appunto che me lo limita è una prevaricazione ai diritti. Ovviamente i diritti, come abbiamo visto, non possono prevaricare i diritti degli altri, quindi io nel mio tentativo di sopravvivere, di soddisfare i miei bisogni, esercitando la mia piena libertà, non posso impedire qualcuno di esercitare la sua. Però ecco, dentro questa relazione che funziona effettivamente in un sistema di risorse infinito e aperto, non in un sistema di risorse chiuse, perché la guerra nasce da quello, la violenza e la prevaricazione nascono da quello. Ecco, in un sistema teorico aperto e di risorse infinite, effettivamente ognuno potrebbe esercitare al massimo la propria libertà. Purtroppo non è così. Allora, se deve intervenire lo Stato, che è un potere che limita la libertà, lo Stato lo deve fare per impedire la violenza, cioè che qualcuno appunto prevarichi sui diritti degli altri. Ma questo lo vedremo nel brano successivo. E ora, se vuoi, Anna, possiamo ascoltare un'altra canzone.
Segue, lo sa, questa Tempus Fugit è la nostra sigla di avanzamento, perché dovremmo essere a metà dell'opera, diciamo così. In realtà siamo un pochino più avanti, ma nessuno ci corre dietro o appresso e ci impone dei ritmi. Quindi, caro Marco, voglio soltanto così una piccola riflessione. La lettura che abbiamo appena ascoltato, molto libertaria, non mi trova, questo era abbastanza intuitivo, ormai lo hai ben compreso, non mi soddisfa, però sono molto curiosa di ascoltare poi i passaggi successivi, perché questo modo di impostare le cose, la vita, con i diritti così assolutamente libertari, non è che mi convince proprio, non è proprio nelle mie corde. Però, ma fiducia.
Sì, diventerà ancora peggiore, insomma.
Ecco, grazie.
A breve, nel senso che ci sono tanti modi di intendere il concetto di libertà e di libertarie, insomma, di essere libertario. Questo sicuramente è il modo più individualista di tutti. Poi ci sono forme di libertà sicuramente più sociali, più socievoli, se vogliamo, e più collettiviste, come le chiama denigrandole la Ayn Rand. Lei è proprio ostile, cioè lei vuol cercare di fondare una concezione della società sul puro individualismo. Non è l'unica, come dire, ci sono ancora pensatori liberali e liberisti. Ecco, questo modo di definirsi libertari è molto più vicino al modo dei liberisti in senso economico. Ci sono ancora persone che hanno questa visione, ma non solo negli Stati Uniti, anche in Europa, se pensiamo ad esempio al movimento dei radicali, anche quelli italiani, loro hanno spesso questa declinazione molto individualista, ecco, e razionalista del concetto di individuo e di persona. E funziona, io la trovo molto affascinante, affascinante per tanti motivi. Uno, perché appunto è provocatoria rispetto alla versione invece socialista, mettiamola così, e collettivista. E non credo che nell'una né nell'altra siano uguali, siano tutte e due valide, ma bisogna trovare, una via di mezzo tra le due. L'abbiamo visto, se vogliamo, per certi versi nella pandemia. Avevamo due modelli, quello cinese, in cui milioni di persone venivano tenute in casa per un contagio, lì esisteva solo la società, la collettività, e poi invece abbiamo visto ad esempio il modello statunitense, dove invece non si privava nessuno della libertà, e alla fin fine moriva soltanto chi non si poteva permettere le cure, come spesso succede in quei sistemi economici. Ecco, l'Europa in qualche modo, con la nostra idea di libertà, ma al tempo stesso anche di società, è un po' una via di mezzo tra questi due estremismi, due posizioni estremiste. Ecco, la voce della Rand rappresenta un po' la voce di questa idea totalmente individualista della società, di questa visione che a noi ci spaventa un po' effettivamente, perché siamo abituati anche all'idea della società come una, come qualcosa che ci protegge dalle nostre fragilità. Però lo vedremo che questo non va bene, e cominciamo a vederlo proprio in questo brano che adesso leggerò. Violare i diritti dell'uomo significa costringerlo ad agire contro il suo stesso giudizio o espropriare i suoi valori. Fondamentalmente c'è un solo modo per farlo, l'uso della forza fisica. Ci sono due potenziali violatori dei diritti dell'uomo, i criminali e il governo. La grande conquista degli Stati Uniti è stata quella di tracciare una distinzione tra questi due, vietando al secondo la versione legalizzata dell'attività del primo, cioè il governo, lo Stato, non può essere un criminale. La dichiarazione di indipendenza ha stabilito il principio che per garantire questi due diritti i governi sono istituiti tra gli uomini. Questo principio forniva l'unica giustificazione valida di un governo e ne definiva l'unico scopo appropriato, proteggere i diritti dell'uomo, cioè dell'individuo, proteggendolo dalla violenza fisica. In questo modo la funzione del governo passò dal ruolo di governante a quello di servitore. Si ribalta appunto il rapporto di subalternità che era stato evidenziato nel primo brano. Il governo fu creato per proteggere l'uomo dai criminali e la Costituzione fu scritta per proteggere l'uomo dal governo. La Carta dei diritti non era diretta contro i privati cittadini, ma contro il governo, come dichiarazione esplicita che i diritti individuali prevalgono su qualsiasi potere pubblico o sociale. Il risultato è stato il modello di una società civilizzata che per il breve periodo di circa 150 anni l'America ha quasi raggiunto. Ah, e qui, come dire, sorge un problema. Il problema qual è? La contraddizione interna dell'America è l'etica altruista collettivista, ecco, questo sentimento dell'altro che in qualche modo precipita nella gestione anche politica e legale dei rapporti tra individui. L'altruismo è incompatibile con la libertà, con il capitalismo e con i diritti individuali. È una frase, come dire, capisco il tuo orrore, lo percepisco anche se sei silente, ma perché è una frase forte, ma è volontariamente forte. L'altruismo è incompatibile con la libertà, ma non è l'altruismo come lo intendiamo noi in senso appunto solidale. È un altro modo di intendere l'altruismo, come sacrificare, subordinare la propria libertà per quella degli altri. L'altruismo è incompatibile con la libertà, con il capitalismo e con i diritti individuali. Non si può combinare la ricerca della felicità con lo status morale di animale sacrificale, no? E questo è l'altruismo, animale sacrificale. È stato il concetto di diritti individuali a dare vita a una società libera. Una tirannia collettivista non può asservire un paese con la confisca totale dei suoi valori, eccetera. Vado allora la piattaforma del Partito Democratico del 1960, che è quello che secondo Ayn Rand in qualche modo ributta la società americana nel collettivismo, nell'immorale collettivismo e questo altruismo che in qualche modo è appunto limita i diritti dell'individuo. La piattaforma del Partito Democratico del 1960 riassume questo passaggio in modo audace ed esplicito, quindi sono loro quegli audaci. Tenete ben presente il significato del concetto di diritti, quello della Rand, quando leggete l'elenco che la piattaforma offre. Il diritto a un lavoro utile e remunerativo nell'industria o negozio, fattoria o miniere della nazione. Il diritto di guadagnare abbastanza da garantire cibo, vestiti e attività ricreative adeguate. Il diritto di ogni agricoltore di allevare e vendere i propri prodotti a un prezzo che dia a lui e alla sua famiglia una vita dignitosa. Il diritto di ogni imprenditore, grande e piccolo, di commerciare in un'atmosfera di libertà, dalla concorrenza sleale e dal dominio dei monopoli in patria e all'estero. Il diritto di ogni famiglia a una casa dignitosa. Il diritto a cure mediche adeguate e l'opportunità di raggiungere e godere di buona salute. Il diritto a un'adeguata protezione dai timori economici, della vecchiaia, della malattia, degli incidenti e della disoccupazione. Il diritto a una buona istruzione. Una sola domanda aggiunta a ciascuna delle 8 clausole sopra citata renderebbe chiara la questione. A spese di chi? e con questo finisce il brano, e dopo vedremo come diventa ancora più polemica rispetto a questi temi. Vedi bene, Anna, come dire, che è estremamente provocatoria, perché questi diritti per lei non sono diritti, perché implicano, condizionano il diritto di ciascuno a rinunciare alla propria libertà, ai propri averi, ai propri beni, per garantire cose che le persone dovrebbero guadagnarsi con le loro stesse forze. C'è da dire che, a difesa della posizione della Rand, che sembra estremamente cinica nel suo iperliberismo, a quel tempo gli individui erano veramente individui. Cioè, negli anni 60 degli Stati Uniti non esistevano ancora delle società che erano così più grandi degli individui. E soprattutto, sì, esistevano persone estremamente ricche, basta pensare a Quarto Potere, insomma, il film Quarto Potere, esistevano appunto magnati, persone potentissime, però il governo, lo Stato, era sempre più forte di loro. La figura di una persona, di un individuo reale o collettivo, come le società multinazionali, più grandi di Stati, quindi, che nessuno le può controllare, che quindi possono prevaricare sulla libertà degli altri, inizia essenzialmente negli anni 70, a metà degli anni 70, quando gli Stati Uniti per primi abbandonano la base aurea per garantire e proteggere la loro moneta e affidano il debito pubblico americano al sistema finanziario internazionale. Ecco, in quel momento lì, nel momento in cui tutte le monete poi del mondo a seguire si basano su un sistema finanziario, ecco lì incominciano a nascere individui, tra virgolette, cioè le società multinazionali, che sono più potenti degli stati, sono molto più potenti degli stati. Esistevano già, nel senso che magari esistevano società più grandi di stati piccoli e deboli, però che ci sia una società che è più grande dello stato in cui questa società è collocata, ecco, questo è un fenomeno che nasce con il rafforzamento del sistema finanziario internazionale. E effettivamente queste società non solo sono più forti dei singoli governi, ma controllano spesso i singoli governi e soprattutto possono prevaricare tranquillamente sulla libertà degli altri senza che nessuno le fermi. Non ci sia appunto un potere politico che in qualche modo le può fermare e controllare. Quindi in qualche modo il giocattolo quasi perfetto, insomma, che la Rand aveva ideato, si è quasi subito rotto, proprio perché lo spazio dell'individuo e della libertà individuale ha nettamente superato quello di qualsiasi forma di controllo e di contenimento da parte della società e del potere. Quindi, di fatto, anche questo elemento che la Rand riconosceva utile è saltato. Quindi non c'è più appunto nemmeno il governo a proteggerci dalla prevaricazione. Ora siamo soltanto oggetto della prevaricazione di tutti. Però leggeremo poi l'ultimo brano tra poco, in ritardissimo come sempre, e poi adesso però sentiamo una canzone.
Vieni in città. cosa ci aspetterà. Nel bidone tutti i dizionari, sul tabellone non ci sono gli orari. Cosa ci aspetterà? Fuggire da te.
Vabbè, e certamente Bugo con il suo "Che diritti ho su di te" sancisce un po' quello che è stato il testo che tu hai letto, che mi, come dire, mi avvalgo della facoltà di non commentare, anzi diciamo che in privato ti ho mandato un emoticon con la faccia cucita, perché vabbè, insomma. No, non voglio neanche commentarlo, ci sono paio di passaggi che tu sapevi già che mi avrebbero in qualche modo così, che non avrei approvato, ecco, mettiamola così.
La filosofia è fatta così, anche di punti estremamente divergenti. Io credo sia utile, come dire, leggerli, esaminarli un po' tutti, per non pensare che le risposte che abbiamo siano così scontate. Cioè sono veramente frutto di lavoro, di sintesi, di mediazione, tra tanti punti di vista. E non si può considerare appunto solo la società o solo l'individuo, lo vediamo chiaramente. L'altra volta abbiamo visto Simone Weil che impostava tutto considerando solo l'obbligo che avevamo nei confronti degli altri, a tal punto da diventare anche lei poi di fatto un po' distopica quando appunto pensava dei tribunali della verità, dal momento che non era possibile sancire la verità, oppure che considerava come dire, la lettura della santità sulla base della bellezza, che è un giudizio del tutto soggettivo. Non può funzionare nemmeno così una società, seppure possa sembrare come il paradiso. Al tempo stesso vediamo che anche una società centrata tutto sull'individuo, come auspica Ayn Rand, non funziona. Fra l'altro la povera Rand, insomma, ha avuto anche lei bisogno di sussidi pubblici a un certo punto della sua vita per sopravvivere, e quindi, come dire, anche lei è un po' caduta nella contraddizione di se stessa. Però, ecco, sono prospettive teoriche, mettiamole così, che offrono strumenti per analizzare la propria realtà. Cioè qui c'è un'idea di libertà estrema, la più potente idea di libertà che può essere concepita è sicuramente questa della Rand. È una libertà quasi assoluta. Quando Spinoza ragionava su un tipo di libertà così, secoli prima, diceva, beh, ovviamente non è possibile. Ecco, che non fosse possibile nel 600 era abbastanza plausibile. Nel 900 invece no, sembra che sia possibile, perché veramente l'uguaglianza tra gli esseri umani è cresciuta molto. La Rand può fare questo discorso perché c'è stata la rivoluzione francese tra lei e Spinoza, e la rivoluzione francese ha portato tante altre categorie di persone a godere del potere politico. Ricordiamo soprattutto maschi, perché poi la Rand non fa un tipo di ragionamento sui diritti delle donne, lo ignora completamente. Però ecco, sono soprattutto maschi che comunque hanno di altre classi, che hanno raggiunto un maggiore spazio politico e economico e quindi hanno potuto godere della libertà. Quindi ecco, il ragionamento della Rand va collocato dentro questo contesto storico e anche dentro un percorso che la libertà ha fatto nella storia dell'uomo. Comunque torniamo all'ultimo brano e poi veramente chiudiamo. Lo leggerò in una forma un po' più ridotta, visto che sono già le 4. Il lavoro, il cibo, i vestiti, le attività ricreative, con un bel punto esclamativo, la casa, le cure mediche, l'istruzione, eccetera, non crescono in natura. Sono valori creati dall'uomo, beni e servizi e prodotti dell'uomo. Chi li deve fornire? Se alcuni uomini hanno diritto ai prodotti del lavoro di altri, significa che questi altri sono privati di diritti condannati a un lavoro da schiavi. Qualsiasi presunto diritto di un uomo che richieda la violazione dei diritti di un altro, non è e non può essere un diritto. Nessun uomo può avere il diritto di imporre un obbligo non scelto, un dovere non ricompensato, una servitù involontaria a un altro uomo. Non può esistere il diritto di schiavizzare. Ecco, se io sono costretto a cedere delle mie risorse che mi sono guadagnato, no? Le famose tasse, per aiutare gli altri a ottenere delle cose che devono ottenersi grazie alle proprie forze, ecco, quella è schiavitù. E questo alla Rand e ai libertari e ai liberisti non gli va bene. E vediamo come conclude questo brano. Non esiste il diritto al lavoro, visto che oggi è il 2 maggio e ieri era l'1, quindi mi piace ribadirlo anche provocatoriamente questa cosa. Esiste solo il diritto al libero scambio, cioè il diritto di un uomo di accettare un lavoro se un altro uomo decide di assumerlo. E questo abbiamo già visto, non funziona e non ha mai funzionato. Non esiste un diritto alla casa, ma solo il diritto al libero scambio, il diritto di costruire una casa o di comprarla. E anche questo non funziona. Non esistono diritti a un salario giusto o a un prezzo giusto, se nessuno sceglie di pagarlo, di assumere un uomo o di comprare il suo prodotto. Non esistono diritti dei consumatori al latte, alle scarpe, ai film, allo champagne, se nessun produttore sceglie di produrre tali articoli. Esiste solo il diritto di produrli da soli. Non ci sono diritti di gruppi speciali, non ci sono diritti dei contadini, degli operai, degli imprenditori, dei dipendenti, dei datori di lavoro, dei vecchi, dei giovani, dei neonati. Ecco, però mettete tutti sullo stesso livello. Esistono quindi tutti i gruppi sociali, anche quelli ricchi. Esistono solo i diritti dell'uomo, diritti posseduti da ogni singolo uomo e da tutti gli uomini in quanto individui. I diritti di proprietà e il diritto al libero scambio sono gli unici diritti economici dell'uomo. In realtà sono diritti politici e non può esistere una carta dei diritti economici. Questo è lo stato di una delle questioni più cruciali di oggi. Diritti politici contro diritti economici. È una questione di o, cioè out. Uno distrugge l'altro. Ma in realtà non esistono diritti economici, diritti collettivi o diritti di interesse pubblico. Il termine diritti individuali è una ridondanza, cioè ripete due volte la stessa cosa. Diritto e individuo sono la stessa cosa. Non c'è nessun altro tipo di diritti e nessun altro che li possieda. I sostenitori, e questa è la conclusione, i sostenitori del capitalismo liberale sono gli unici sostenitori dei diritti dell'uomo. Ecco che questa idea dell'individualismo razionale, dell'individuo appunto, della libertà in questo senso, sono applicabili soltanto dentro uno Stato perfettamente capitalista, cioè totalmente liberale, ma liberale in senso liberista, non liberale come lo intendiamo in Europa, o certi liberal, che sono appunto i democratici americani, che la rende critica, perché questo non funziona, perché appunto priva gli individui dei loro veri diritti. Quello che abbiamo letto oggi è un vero pensiero di destra, e questo noi in Europa non ci siamo abituati, perché le destre europee sono di fatto stataliste, sono conservatrici, a volte sono anche totalitariste, appunto come quelle di ispirazione fascistoide. E noi non siamo abituati in Europa ad avere questo tipo di destre, ma questa è la destra, la vera destra, quella del mondo, è la destra liberale, la destra individualista, la destra appunto che non tiene conto dei sistemi sociali, e la destra appunto della Thatcher, questa cosa che la società non esiste, esiste solo l'individuo, lo diceva anche la Thatcher negli anni 80. Ecco, questa è la destra, non la nostra destra. Noi in Italia, noi intendo l'Italia, noi in Italia non siamo mai riusciti ad avere una destra liberale che difende i diritti, anche i diritti della libertà, e paradossalmente può anche essere utile in certe condizioni della storia. Perché i pochi e timidi liberali che abbiamo avuto prima del fascismo e poi immediatamente dopo la guerra sono stati di fatto schiacciati da due grossi partiti popolari, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano. E quindi non è stato possibile in Italia che nascesse una vera tendenza liberale se non in partiti piccoli, cioè il Partito Liberale, appunto il Partito Repubblicano, il Partito dei Radicali, questi piccoli partiti che hanno sempre portato avanti questi temi e che però appunto non hanno mai avuto spazio. Qual è il limite di questi partiti? Il limite in senso filosofico intendo, che non sono popolari, perché questa visione è spesso sfociata in una visione dell'uomo elitarista, cioè in cui è giusto che ci siano persone migliori di altri. La Rand di fatto non lo era, non che fosse una populista o una popolare, però di fatto nel sistema filosofico dell'oggettivismo il problema dell'elitarismo non si pone, perché effettivamente tutte le persone hanno il potenziale, il diritto di aspirare alla massima felicità e quindi alla massima ricchezza possibile. Il grosso errore teorico è di fatto che questa concezione filosofica si muove dentro un'idea della realtà aperta e con risorse di fatto infinite, cioè non funziona se le risorse sono finite, appunto si ricrea di nuovo il conflitto il monopolio, eccetera. Quindi questo è un po' il limite. E l'altro grosso limite teorico è il suo concetto di individuo non contemplava la possibilità storica e materiale che ci fossero individui così grossi, così potenti, come poi si è verificato, cioè individui più potenti di stati, quindi in grado da poi prevaricare anche sui diritti intesi alla Ayn Rand, quindi proprio gli individui sugli altri individui e quindi sulle altre persone. Ecco, questa cosa non aveva prevista e non aveva pensato. Però, come dire, lascio agli ascoltatori questa suggestione provocatoria, ma secondo me anche molto bella, molto forte dal punto di vista intellettuale e con una sua coerenza interna, non lo si può negare, perché appunto questo è il pensiero poi delle destre, delle vere destre, ecco, non delle finte destre all'italiana o di certi nazionalismi europei. Questo è il pensiero di destra, ecco, che va per la maggiore nel mondo e non il nazionalismo. Il nazionalismo è un finto pensiero di destra e ha poco poi di fatto di legami con questo pensiero di destra. E questa è anche la cultura di destra, se in Italia non c'è mai stata, se non marginalmente, dovrebbe nascere partendo da questi presupposti. Ci sono alcuni pensatori che lo fanno anche in Italia, però appunto non hanno grosso ascolto perché le nostre destre si sono rifatte sempre a altre visioni e al momento anche le destre europee guardano in altre direzioni, tranne giusto in Inghilterra, che invece ha questa tradizione liberale sullo sfondo. Però ecco, ho buttato anche temi delicati e potenti, quindi magari possiamo scegliere di chiudere qua la trasmissione, se ti va, Anna, e non dilungarci ulteriormente. Che ne dici?
No, dico che come da programma andiamo con un brano e dopodiché introduciamo la prossima puntata, come da buone tradizioni. Non, le tradizioni non vanno cambiate e non bisogna essere libertari o liberisti.
Allora.
Giura che mai rinnegherai il dio del fango, della vanera e del fandango. Giurami, giurami, giura che mai tu passerai ad altre danze, come si passa in altre stanze. Va. C'è gente che ti acclama e brama su. Ah, ma non cadere in braccio al mondo, il tuo mondo è qua. Sono fatali le distanze, le scommesse, ma schiava del gusto che dà. Tu sei la celebrità. Giura che mai rinuncerai alla tua fama, che fa di te al politeama la regina dei cuori. E giura che mai lascerai un posto nel tuo cuore.
Ed ora è veramente tempo di tirare una linea e anticipare però quella che sarà la prossima puntata, Marco.
Sì, nella prossima puntata cercheremo di trarre proprio una sintesi da questi due opposti scenari, cioè quello della Veil, così fortemente improntato all'altro, ma al riconoscimento filosofico dell'altro, che diventa quasi una questione ontologica o metafisica, se vogliamo, nella Veil, perché è veramente riconoscendo l'altro come noi stessi che si profila un'idea di collettività, di società in cui tutti hanno pari diritto, no? Ma profondo, è un diritto profondo, l'abbiamo visto la volta scorsa. Invece poi qui abbiamo visto lo scenario opposto, nella REND, in cui il diritto è tutto centrato sull'individuo. E qui, come dire, ci sono c'è una serie di coppie in opposizione. Diritto e obbligo, individuo e altro, individuo e società. La storia concepita in senso materiale è un concetto invece di eternità mistico, la totalità della collettività e invece la solitudine del singolo, no? Abbiamo visto tutte queste opposizioni, queste coppie oppositive. Ecco, l'autrice con cui vorrei in qualche modo chiudere, insomma, andare verso la fine di questo percorso che abbiamo fatto nelle Pensatrici Donne, partito con Ipazia. Siamo partiti da un uomo che racconta Ipazia, cioè John Toland che racconta Ipazia, e chiuderemo con un altro uomo che racconta un'altra pensatrice, cioè Louise Michel, che sarà l'ultimissima puntata. Però ecco, prima di Louise Michel dedicheremo due puntate ad Agnes Heller, che è una filosofa di impostazione marxista ma critica, cioè che si è allontanata criticamente dal marxismo, dando valore, e già faceva già parte di una scuola di analisi marxista, cioè quella ungherese, nata con Lukács, che appunto era già orientata verso la democrazia. L'Ungheria del resto ha vissuto dei grossissimi drammi storici a causa del comunismo di stampo sovietico. Ecco, questa filosofa Agnes Heller, che attraversa tutto il Novecento, un po' quasi come le nostre autrici. Ayn Rand era nata nel 1905, Simone de Beauvoir nel 1909, se non ricordo male, Simone Weil nel 1908, poi morte, diciamo, a distanze diverse. Questa Agnes Heller, questa filosofa, nasce nel 1929 e muore nel 2019, quindi attraversa tutto il Novecento e mette, come dire, solidamente piedi anche nel nostro secolo. Ecco, il suo punto di vista, vedremo, in qualche modo è quello di tentare una sintesi tra questi termini oppositori e oppositivi, cioè il singolo e la totalità, eccetera. Lo fa in una maniera molto, molto bella e molto affascinante. Quindi la prossima puntata leggeremo un'intervista, parte di un'intervista che la Heller ha rilasciato nel 2013, se non ricordo male, e poi nella puntata successiva ancora torneremo invece al percorso che avevamo fatto sul tema delle donne, vedendo la sua lettura, e lo useremo anche un po' come sintesi per tutto il percorso che abbiamo fatto. Quindi nelle prossime due puntate andiamo verso la chiusura di tutto questo grosso cammino che abbiamo fatto dentro la filosofia, cercando di tirare un po' anche la sintesi. La puntata di oggi e la puntata precedente hanno portato agli estremi, alla distanza estrema, tutti i ragionamenti che abbiamo fatto comunque anche con i filosofi precedenti, e fin dalla prima puntata di questa trasmissione abbiamo sempre visto come la tensione tra l'uno e i molti, tra la totalità e l'individualità, abbia sempre caratterizzato il pensiero filosofico. Ecco, siamo un po' a tentare di sciogliere questa tensione, se possibile, oppure di vedere in qualche modo come tollerarla e sopportarla nelle nostre vite filosofiche, o rimandarla forse a un'altra stagione di riflessioni che forse faremo il prossimo anno, non so, Anna, vedremo. Ecco.
Beh, saluto comunque in tutti. Sicuramente li avremo modo di riprenderli, di recuperarli. Puntata particolare quella di oggi, sono molto molto contenta che recupereremo un po' anche di sana speranza, di comunità, ecco, di senso di comunità da parte di Agnes Heller, e non è un caso che tu hai scelto un pezzo bellissimo a chiusura di questa puntata, quindi io non posso fare altro che ringraziarti, Marco Matteoli. Sperare. grazie sempre. Questa era I Normali, Oltre Lago, e ci ritroviamo martedì prossima settimana. Buona serata e
buon pomeriggio a tutti.
Ivan Graziani, Agnese.
Se la mia chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole, in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare, Agnese mi parlava nella sabbia infocata, ed io non so perché non l'ho dimenticata. Lei mi raccontava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed allegria. Ed io che sto provando le cose che provavo ieri, non ho capito ancora se è gelosia o se sono prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male. E se continuo a bere i miei cuori inquinati, è vero che quei giorni non li ho dimenticati. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, l'inverno cittadino sembra quasi uno straniero. Agnese dolce, Agnese, color di cioccolata, adesso che ci penso, non ti ho mai baciato. Sul manubrio a cantar canzoni.